In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo», e ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò ad insegnar loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocato alla folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia del Vangelo la salverà». Parola del Signore. Gesù si trova circa a metà del periodo della vita pubblica e desidera imprimere una accelerazione sulla conoscenza della sua persona. Viene a sapere che in fondo la gente ha intuito qualcosa di vero, di buono su di lui. Tutto sommato la gente ha reagito bene, ha intuito che lui è una persona che ha a che fare con Dio, è una persona che si colloca decisamente nella sfera religiosa, la sfera religiosa non generica ma di una storia precisa dell'alleanza di Dio con il suo popolo. E l'immagine che viene è di vedere Gesù fra i sommi che hanno guidato il popolo ebreo. Era ancora viva l'immagine di Giovanni Battista, l'ultimo grandissimo profeta. E la gente pensa che Gesù sia in qualche modo la continuazione di Giovanni Battista. Altri dicono Elia, che è stato il primo grandissimo profeta, che ha speso tutta la sua vita per difendere il monoteismo, la fede in un solo Dio. Non un Dio generico, ma il Dio che ci ha liberato dalla schiavitù dell'Egitto. Un Dio quindi che ha a che fare con la nostra storia. Altri invece pensano uno dei profeti. Comunque, tutto sommato, il si dice qui è abbastanza buono, mentre normalmente il si dice è tipico delle persone che riferiscono discorsi sentiti e non sono in grado di risponderne di ciò che dicono. Gesù pone loro la domanda: perché voi non siete gente che mi ascolta e poi se ne va a casa, con voi io ho passato notte e giorno, mi avete visto come io mi rapporto con le cose, con le persone, gli uomini, le donne, i bambini, il mondo della natura, voi siete gente che condivide il pane con me. Voi che cosa dite? Ecco il punto. Pietro In genere si fa portavoce degli altri discepoli e dice: tu sei il Cristo. La parola Cristo ha una lunga storia, si riferisce al fatto che Dio di tanto in tanto sceglie delle persone emergenti nella storia del suo popolo e pone su queste persone come una consacrazione: questo uomo mi appartiene. Particolarmente questo avveniva per il sommo sacerdote, l'unico sacerdote che una volta all'anno poteva entrare nel Tempio del Signore, nella parte sacra. E per questo veniva consacrato. Di per sé la parola Cristo significa unto. Oppure poteva essere anche il re. Persone quindi che erano al vertice del popolo ebreo, persone in qualche modo uniche nello stesso tempo. Quindi la parola tu sei il Cristo indica tu sei una persona unica, tu sei una persona che ha in sé una presenza di Dio unica. E questo sta bene. Però, qual è il significato reale, concreto, di questo essere scelto unico da Dio? E essendo la consacrazione del re e del sommo sacerdote, queste figure trasmettono un senso di capacità, di potere, di forza. E qui bisogna che Gesù introduca una correzione radicale, perché non è Cristo venuto in mezzo agli uomini perché Dio ha bisogno di qualcosa, ma perché gli uomini hanno bisogno di Dio. E non di qualcosa, diciamo, periferico dell'esperienza della vita dell'uomo, ma del cuore stesso dell'uomo, di ciò che rende un uomo fra tutte le creature un vero uomo. Ed è questo rapporto che l'uomo ha come capacità con Dio, la capacità dell'uomo di entrare in rapporto o di accogliere il rapporto di Dio. Questa è la definizione dell'uomo. E Gesù quindi si presenta come colui che è a servizio dell'uomo, dà la sua esistenza per l'uomo. Pietro si sente colpito in pieno, colpito nella sua speranza, perché Pietro aveva lasciato la sua famiglia, sua moglie, sua casa, suo lavoro, perché Cristo aveva suscitato in lui una grande speranza, la speranza di diventare un uomo importante, un uomo che finalmente poteva anche egli rivolgersi agli altri e gli altri si inchinavano di fronte a lui. Gesù quindi, dicendo: noi andiamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo soffrirà molto, sarà rifiutato dagli anziani e verrà ucciso. Quindi, Pietro si sente colpito in pieno nella sostanza della sua esistenza, gli tronca ogni speranza, ogni futuro, e un uomo senza futuro come fa a vivere? Per cui rimprovera aspramente Gesù perché fa questi discorsi. Questi discorsi Gesù che stai facendo, di fatto, potremmo dire, distruggono tutta la corrispondenza che finora tu hai generato attorno a te. Dicendo così Pietro si fa maestro di Gesù Cristo. Intanto, insegna lui come deve fare Gesù Cristo. E quindi si mette davanti lui a Gesù Cristo. È per questo che Gesù Cristo dice a Pietro, va dietro a me. Cioè, ritorna nella condizione di chi è discepolo e segue il maestro. Perché il Figlio di Dio ha introdotto nel mondo, potremmo dire, un nuovo principio di azione e criterio di coscienza. L'uomo non è in grado di salvare se stesso. E quindi occorre che l'uomo dia credito ad un altro, Cristo dice, a me. Occorre quindi che l'uomo faccia il sacrificio di non basare la sua esistenza sulle sue capacità, sulla sua intelligenza, su ciò che ha imparato, sul suo livello sociale, sulla finezza nella sua professione, perché le qualità dell'uomo ci sono. Quindi non si tratta di negare niente. Per cui esistono tante capacità dell'uomo che l'uomo deve valorizzare. Ma sorge una domanda: chi salverà questo uomo? L'uomo non può superare se stesso. Non può essere di più di se stesso, perché salvare vuol dire arrivare a un livello di più. Ecco il grande sacrificio che Gesù chiede. Occorre che la tua intelligenza, la coscienza di te, il criterio sulla vita, tu lo affidi a un altro. Questo è il grande sacrificio, che in fondo è la fede. La fede. La fede vuol dire fidarsi di un altro, porre il criterio alla valutazione di sé in un altro. Per questo che loro Gesù dice, in modo un po' duro, no? Dice, chi vuole salvare la propria vita con le sue mani, con la sua intelligenza, la perderà, secco, non ammette alternativa. Ma chi vorrà investire la sua vita per causa mia e del Vangelo, questo la salverà. In questo modo Cristo si presenta come colui che dà sapore all'esistenza. Quando ti svegli ed è un nuovo giorno, quando ti svegli c'è il sole, oppure quando ti svegli vedi tua moglie e vedi i figli. Capisci? Quelle sono tutte realtà buone che ti vengono date perché tu con loro, con l'azione di Cristo, operiate la giornata come tempo della salvezza. Il tempo dell'uomo, il tempo del cristiano è un tempo della salvezza. Non c'è un tempo neutro, non c'è un tempo di per sé negativo, ma c'è un tempo che qualora sia accolto dall'uomo nella fede, in Gesù Cristo è cammino di salvezza. È importante questo che l'abbiamo presente, perché solitamente noi per chiudere la nostra giornata ci poniamo la domanda: che cosa ho fatto di buono? Sono stato virtuoso? Sono stato paziente? Questa è tutta roba che viene dopo. La prima domanda è: io in che pongo la mia consistenza? Dove sta il mio cuore? Dove sta la sorgente del mio vivere? Questo dice a noi Gesù. Inoltre Gesù sa benissimo che ci vuole del tempo, una storia, per conoscere pian piano la sua verità, la verità della sua persona. Occorre che quindi noi non abbiamo mai la presunzione di dire Cristo è così, è sempre di più. perché siamo dei discepoli che, vivendo con Cristo, pian piano conosciamo il mistero della persona di Cristo, un po' come vivendo insieme alle persone, con i nostri familiari, impariamo un po' alla volta, molto lentamente, il mistero delle persone che vivono con noi. Occorre che abbiamo questo sguardo su Cristo, su di noi, sulle persone che vivono con noi, in modo tale che il nostro tempo che viviamo sia un tempo buono, un tempo di luce, un tempo nel quale noi sappiamo che il Signore ci accompagna, ci sostiene, ed è per questo che Egli è disceso dal cielo per camminare con noi.